In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo Efrem, nato a Nisibi, nell'attuale Turchia, nel 306, diacono della Chiesa siriaca, cantore, compositore della liturgia. Lo invochiamo per quelle terre, per quelle chiese in modo speciale, che oggi sono così martoriate. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 5, versetti 1-9a. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Parola del Signore. Le note, per chi ha la Bibbia di Gerusalemme o la nuova Bibbia di Gerusalemme, si sono affrontati i vari punti del testo. Il versetto 4, che non compare più nel testo, ha una lunga nota che spiega, è una spiegazione tarda, diciamo. I testimoni testuali sono tardi. Però naturalmente è una glossa che vuole spiegare le parole del paralitico al versetto 7, questo movimento dell'acqua. Seconda cosa, appunto, che noi leggiamo oggi il miracolo ha dei paralleli nel modo in cui è raccontato anche nei sinottici, compreso poi l'osservazione del versetto 9b, che era di sabato, e anche nei sinottici troviamo cose simili, cioè che certe guarigioni danno adito, poi danno seguito a una discussione. Però noi vediamo, secondo molti esegeti, qui vediamo anche il modo in cui è cresciuto il Vangelo di Giovanni. Questa è un'osservazione esterna, se vogliamo, perché poi si vedrà che accanto, già appeso a questo miracolo, viene posto un problema che abitualmente nei sinottici non c'è, e quindi tutto il discorso più importante, a partire dal versetto 19, è tipico di Giovanni, e secondo molti è una crescita del Vangelo, è uno stadio successivo. Comunque, oggi consideriamo intanto il miracolo in se stesso.
Questa piscina Io ricordo ancora gli scavi lì a Gerusalemme, questa grande, i vari ritrovamenti di questo santuario pagano, legato, un santuario di guarigione, legato alle acque, e come una cosa sicura, ecco, che questo luogo ha un'antichissima tradizione. Ma appunto per questo mi sembra che il testo risalti ancora di più sul fatto che c'è questo strano discorso, diciamo strano per noi, del malato, però a parte questo racconto, questa spiegazione che lui dà del suo animo, della sua difficoltà, il miracolo è sovrano, è indipendente dall'acqua, è puramente la volontà di Gesù, la sua autorità: alzati, prendi la tua barella, il tuo lettuccio, cammina, né lo porta all'acqua né gli versa nulla. E allora a me pare che continui questo racconto in Giovanni, questo racconto della rivelazione di Gesù, della sua sovranità e anche dell'estensione. Abbiamo visto in Samaria, è salito in Galilea, adesso è nel contesto della festa a Gerusalemme, e lui indipendentemente da tutto il contesto è colui che sana questo languente che da così tanto tempo langue. Questo numero 38, la ricorrenza di questo numero particolare, mi pare che sia, se si vuole cercare un qualche risonanza, questa del deserto, del cammino del deserto. Ricordatevi quanto tempo, anche in Deuteronomio 2, abbiamo camminato 38 anni, comunque un cammino difficile che portò tutta la generazione a morire nel deserto. Qua questa fatica è invece risanata da Gesù con una parola.
La prima cosa che mi è venuta in mente rispetto a questo miracolo, il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, nel discorso di Pietro il giorno della Pentecoste, quando dice, parla appunto di Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio con miracoli, prodigi e segni. E quindi anche, e come si diceva anche nei giorni scorsi, il segno del figlio del funzionario regio, questo secondo segno che Gesù fa è l'opera di Dio tramite Gesù in mezzo al suo popolo. Quindi è Dio che opera, Dio è all'opera, e questo mi pare si vedrà anche nei versetti successivi. Dio è Lui che opera e tramite Gesù. Poi la seconda cosa che mi veniva in mente è rispetto all'uomo che non ha uomo, c'è il Salmo 49-48, c'è un versetto un po' strano che dice il fratello, dice in greco mi pare che sia, il fratello non può redimere il fratello, quindi una cosa del genere, se non mi ricordo esattamente come dice. E quindi veramente non esiste l'uomo che possa compiere questa sanazione. E d'altro canto il parallelo di Matteo al capitolo 9, mi pare, dice alla fine della guarigione del paralitico, dice le folle davano gloria a Dio perché dava questo potere agli uomini, loro lo dicono appunto credo per il miracolo per la guarigione del paralitico. un nuovo aspetto della potenza della parola di Gesù. Dai samaritani avevamo visto che dicevano i samaritani: non è più per i tuoi discorsi, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che è il Salvatore del mondo. Quindi udirlo, ascoltare la sua parola, genera la fede in lui, Salvatore del mondo. Poi anche nella guarigione del figlio del funzionario, dice: il padre riconobbe che a quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. Questa parola che è stata potente e ha guarito questo ragazzo e genera la fede, credette lui e la sua famiglia. E anche qui è la parola, perché come diceva prima Paolo, non passa attraverso l'immersione nell'acqua, è solo la parola di Gesù. C'è anche il chiedergli: vuoi guarire? Quindi certamente un'adesione anche da parte del malato, però è la parola di Dio quella che è potente e che lo salva e che gli dice: prendi la tua barella e cammina. Quel prendi la tua barella lo vedremo poi da domani come è importante.
Sì, anche a me aveva fatto un po' la stessa impressione in questa insistenza del Vangelo di Giovanni nel presentare Gesù, colui che sana, colui che fa sano. È detto tantissime volte in questi versetti e anche nei versetti che verranno. Il guarito dirà: colui che mi ha fatto sano. E poi ancora il versetto 14: ecco, sei sanato. C'è questa moltitudine di infermi e poi c'è Gesù, colui che fa sano, ma con la parola soltanto, senza altri. E con questa richiesta che sembra strana, perché uno che è lì sembra ovvio che vorresti essere guarito, in realtà mi sembra che questa domanda di Gesù, che previene la richiesta, mentre nel brano di ieri c'era questa supplica del padre di questo ragazzo che supplica e che va avanti anche quando sembra che Gesù lo rimproveri e non voglia ascoltare, l'uomo insiste nel chiedere. Invece qui c'è una situazione che è ancora peggiore, ecco, sembra uno che nemmeno più ha la forza di chiedere. E Gesù è lui che chiede: vuoi essere sanato? Chiede solo questa confessione di impotenza a essere sanato. E Gesù opera con la sua parola, sorgi. Mi sembra che abbia tutto il suo significato questo verbo. È un verbo forte di risurrezione, di rinascita, di creazione nuova. Quindi Gesù è presentato qui come proprio la parola creatrice e risanatrice di Dio, che fa sane tutte le cose, che fa sano soprattutto l'uomo e che chiede all'uomo soltanto di confessare la propria impotenza e impossibilità a uscire da questa situazione di infermità.
A me questa situazione, questo quadro, che poi darà origine a un lungo discorso, a un lungo confronto, ma il quadro in sé che abbiamo oggi, a me mi colpisce per degli aspetti che un po' diversi, insomma, che aggiungo, e cioè il fatto che non ci sia una parola di Gesù sul fatto che quest'uomo è in un tempio pagano.
Tempio pagano.
Pagano, un tempio, cioè questo non era non era un tempio giudaico.
Ma come?
Allora, nelle note viene spiegato così.
Questa è una piscina.
Allora, leggo perché io avevo sempre capito in questo modo, perché infatti la nota parla proprio di dei gentili. Viene detto che non è un tempio di fede ebraica. Un santuario non è del Dio di Israele, tant'è vero che appunto nella nota... Tant'è vero che nelle ultime due mentre gli dei gentili guarivano soltanto i corpi, Gesù può guarire tutto l'uomo, e qua parte un discorso. E poi anche prima, ma guarda, l'ho letto 18 volte, adesso non riesco a...
Ma ci credo.
Poi dopo parola. Dice, la menzione dell'angelo del Signore avrebbe lo scopo di giudaizzare il santuario non ebraico. Sì, la mia riflessione era partita da qua, hai capito? Per cui se questo non ha senso...
No,
la
non
mia
è che non ha senso.
Finisco solo la frase, perdonami. Era che a me aveva colpito un dibattito come Gesù aveva fatto riflettere la Samaritana su dove si adora, e mi aveva colpito questo fatto che Gesù non entra assolutamente in merito con quest'uomo, ma va al suo problema e lo guarisce. Se invece il punto di partenza non è corretto, il discorso non va.
Sì. No, io non posso entrare nel merito, che non ho mai sentito in vita mia questa osservazione. Se l'è scritta addirittura nella nota della CEI di Gerusalemme, io non so su cosa si basi. I commenti che ho consultato io non fanno cenno di questa cosa, quindi sembra un po' strano. Comunque, io non mi baso su questo, mi baserei invece su... gli scavi dimostrano il contrario, questa è l'interpretazione degli archeologi, dimostrano che qui c'era una dimostrano, è uno dei casi clamorosi in cui il Vangelo di Giovanni, che veniva sempre interpretato in senso simbolico, cinque portici sono forse i cinque libri della Torah, si è mai visto una piscina cinque portici, difatti come si fa a essere cinque portici con una piscina, eccetera. E non è l'unico caso in cui il Vangelo di Giovanni si dimostra, dal punto di vista storico, uno dei più informati. C'è uno strato, cioè, del Vangelo di Giovanni, che dal punto di vista storico è addirittura più sicuro che non i sinottici. Questa è una delle conclusioni ammesse ormai da moltissimo. L'archeologia in questo caso ha dimostrato la verità del Vangelo di Giovanni. Questo è avvenuto negli anni 60, Bagatti c'entra con questi scavi, eccetera, e hanno trovato i cinque portici. Sono due grandi piscine collegate tra loro, una, quella più bassa, enorme, nella quale si può scendere, si vede nella Sant'Anna, si può scendere con degli scalini, che serviva per le purificazioni, per entrare nel Tempio. Le purificazioni, i lavacri necessari per le purificazioni rituali. La piscina superiore ogni tanto veniva aperta perché purificava l'acqua che era in cui la gente andava dentro, era necessaria. Sopra c'era un serbatoio, diciamo, la piscina superiore è un grande serbatoio, ogni tanto veniva aperto, e quindi la piscina inferiore, che era quella in cui si poteva scendere, veniva rinnovata come acqua, e quindi nei testi si dice purificata, cioè veniva cambiata l'acqua. Io sono informato solo di questo, che poi ci sia una storia, non so, questo lo possiamo lasciare, no, lo possiamo... Ma chi lo dimostra? Comunque, se c'è la dimostrazione, io non ho niente da dire. A me sembra che nel Vangelo abbiamo un altro punto problematico per noi, cioè questo discorso del malato che dice che nessuno c'è quando l'acqua si agita, quando l'acqua viene agitata nessuno li mette dentro e un altro scende per primo. Perciò la spiegazione che viene data nelle note, cioè diciamo, la glossa che adesso non è più nel testo, una volta stava nel testo ed è portata nelle note, può essere una glossa molto opportuna, perché può rappresentare è una glossa tarda, ma può rappresentare una spiegazione plausibile e forse addirittura tradizionale di questa frase del paralitico. E si presuppone, cioè, che la nota dice che un angelo scendeva e si lavava. Allora, se un angelo va a lavarsi nella piscina, è chiaro che tanto l'acqua si muove, ma siccome è l'angelo, il primo che va dentro. E questa è la spiegazione successiva. Diciamo, tra parentesi, nel Vangelo di Giovanni, tutto quello che è demoniaco, notatelo questo, demoniaco, ci sono possessi come nei sinottici, non c'è. Gesù non fa nessun esorcismo. Questa è una parentesi che andrebbe approfondita. Nel Vangelo di Giovanni non c'è nessun esorcismo, c'è Satana naturalmente che Gesù sconfigge con la sua morte e risurrezione, ma non esiste gli spiriti che prendono possesso degli uomini, che vanno cacciati dagli uomini o che provocano malattie, eccetera. Non c'è nel Vangelo di Giovanni questo. Non dico che Giovanni non ci credesse, dico che non abbiamo in questi testi questo. Quindi questa è una cosa un po' strana, ma se la prendiamo sul serio, ammettiamo cioè che appartenga al testo originale questa spiegazione dell'uomo, si presuppone che venissero dei miracoli ogni tanto, perché è difficile che si crei l'aspettativa che entrando per prima dopo l'agitazione dell'acqua si viene guariti se non è mai successo nulla. Qualcosa sarà successo, anche perché possono succedere, cioè i miracoli sono successi anche da noi. Io non sono un miracolista, però non è che posso impedire alla Madonna di fare un miracolo se lo vuole fare, a qualcuno l'avrà anche fatto, insomma, cioè lì si presuppone che qualche miracolo sia avvenuto. Mi sembra questo il contesto, però non entro di più nel fatto, non vedo la necessità di andare a un tempio pagano. Mi sembra che sposti completamente, che ci sia stato un certo punto, non so quando, non ho nessuna notizia, di una cosa pagana. Può anche darsi, io vedrei piuttosto dopo che prima, probabilmente, perché poi Gerusalemme è stata trasformata in una città pagana e tutti i luoghi santi sono stati trasformati, ma questo non avviene con Adriano, eccetera. Non so, non voglio insistere su questo. La cosa che volevo sottolineare per chiudere, è, la troviamo anche altre volte nel Vangelo di Giovanni, non sempre, è l'iniziativa di Cristo. Non c'è il problema della fede qui. Il miracolo non è basato sulla fede e non deve procurare necessariamente, molte volte c'è un cammino anche di fede successivo al miracolo che porta alla fede in Gesù, ma non è centrale e comunque non è richiesta prima. La spiegazione che dà l'uomo dimostra che non sa neanche chi è che ha davanti ed è ignaro completamente che Gesù possa fare dei miracoli. Magari Gesù aveva una fama, quest'uomo non lo sapeva, altrimenti non avrebbe risposto così, avrebbe detto guarissimi, se tu sei capace. Cioè alcuni miracoli come quello del cieco nato, dove poi c'è un cammino verso la fede, sono, come dice là il capitolo 9, l'occasione che Dio ha predisposto e che Gesù coglie per il resto, per una rivelazione. Per una rivelazione, nel capitolo 9 dice questo è nato cieco non per peccato di genitori, eccetera, ma perché serve alla gloria di Dio e alla rivelazione del Figlio di Dio. Troviamo qui un pensiero importante, profondo sui miracoli. Alcuni di questi miracoli servono, sono un'occasione. Per questo Gesù prende l'iniziativa, non chiede se crede o non crede. E naturalmente questo si vedrà dopo, perché lo sviluppo dimostrerà che questa è un'occasione in cui Gesù vuole rivelare se stesso.